la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di martedì 14 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la nostra fascia informativa locale. Diamo subito uno sguardo al meteo, ma anche un'informazione sul traffico che ci è arrivata attraverso i nostri canali WhatsApp. Un incidente all'altezza subito dopo l'ingresso sulla Firenze-Siena, direzione Siena. Dateci informazioni a riguardo, cercheremo di avere conferme e daremo conto appunto dell'evoluzione della situazione. Fascia mattutina e arteria stradale particolarmente critica. 342 81 04 111 il nostro numero WhatsApp per le vostre segnalazioni particolari e informazioni relativamente appunto al traffico e all'incidente che vi segnalavamo. Ma dicevamo, uno sguardo al meteo con Tommaso Torrigiani dall'AMMA per una situazione ancora di vento forte. Tommaso, cosa ci aspetta per quest'oggi in Toscana?
Sì, Chiara, buongiorno. Cambia poco il grecale e insiste sulla nostra regione. Oggi la giornata forse più fredda, vento ancora sostenuto, vento di grecale che tipicamente è molto rafficato, si fa sentire sui crinali appenninici, sulla costa e nell'arcipelago, ma anche in pianura allo sbocco, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche con forti raffiche, quindi massima attenzione. Ancora in questa mattinata vento poi in attenuazione nel pomeriggio, giornata comunque nel complesso soleggiata con temperature invernali massime tra i 5 e i 7 gradi. Cambia poco anche domani, anche se il vento sarà più debole e ci sarà qualche nube in più. Con questo direi che è tutto, Chiara, e ti restituisco la linea.
Grazie per queste informazioni, ulteriori aggiornamenti poi con i consueti collegamenti quotidiani con il LAM. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro, da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
Alle 8 e 6 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai quotidiani locali, dall'home page del nostro sito controradio.it, dandovi un ulteriore consiglio rispetto all'incidente che vi dicevamo subito dopo la Firenze-Siena. Se dovete appunto prenderla, conviene l'ingresso da San Casciano, perché fino a lì il tratto è completamente bloccato al momento. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Foto notizia riguardante lo scuolabus. Ieri a Rignano, terrore sullo scuolabus, un albero si abbatte sul pulmino, 8 bimbi in ospedale, l'autista: non ho potuto fermarmi, la mamma dei 4 fratellini a bordo, quanta paura, ma sono tutti salvi. Dopo il pino centenario di Scandicci, il crollo avvenuto domenica scorsa, la notizia ieri mattina di questo albero sullo scuolabus davvero ci ha lasciato col fiato sospeso. Fortunatamente si è saputo subito le condizioni dei bambini, che stavano sostanzialmente bene, portati per controlli e traumi leggeri al Maier e anche a Ponte Annicheri. Questo quanto. Invece, un operaio muore travolto da un albero, pioppo cade su uno scuolabus, è il titolo che sceglie la Repubblica. Il forte vento provoca danni in tutta la regione. Per quanto riguarda Regnano, sul mezzo colpito dalla pianta, 8 bambini feriti. Un tonfo sordo in mezzo ai boschi, poi il grido disperato dei colleghi quando i soccorsi del 118 dei vigili del fuoco hanno percorso la strada 18 lì tra pozze e fango e sterpaglie di via Colli a Pescia. Per Mario Morina non c'era più nulla da fare. Si è trattato dunque di un incidente mortale sul lavoro e molto probabilmente le forti raffiche di vento hanno contribuito alla dinamica della tragedia. Il Corriere Fiorentino, oltre a una fotonotizia dedicata a Oliviero Toscani e la Toscana, così a Barbiana scoccò la scintilla, l'addio al grande fotografo, gli ultimi giorni a Cecina, la cremazione a Livorno la notizia, il virgolettato dell'impegno dell'amministrazione comunale via le key box da tutta Firenze, l'annuncio di Palazzo Vecchio, in settimana la delibera, il divieto scatterà a fine febbraio, tutte tematiche che poi convoglieranno in Viola cerca casa, la nostra rubrica del mercoledì mattina che andrà in onda appunto domani alle 8:50. Dalle pagine interne del Corriere vi segnaliamo poi alluvione, vertice con il commissario Curcio, incontro con Giani e i sindaci del Mugello, l'alluvione in Alto Mugello e il neo commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio che ha incontrato ieri il governatore Giani e i sindaci colpiti nel maggio 2023, ovvero Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, San Gaudenzio, Londa, che hanno espresso al commissario le varie criticità dei territori. Sentiamo lo stesso commissario Curcio ai microfoni di Sandra Salvato.
L'idea del governo è una figura che sia prossima alle attività territoriali e quindi queste prime battute saranno sostanzialmente finalizzate a vedere quello che è stato fatto fino adesso, provare a rivedere i processi e se c'è da migliorare delle cose, migliorarle. Questo viene fatto però in piena continuità con quello che è stato fatto fino adesso. Siamo interessati a dare delle risposte concrete ai cittadini. In ogni processo, al di là del cambio del commissario, c'è la rivisitazione di quelle che sono, no? le filiere, le attività. Mi sembra di comprendere che uno dei temi più delicati, ma non perché riguarda questa ricostruzione, ma perché riguarda le ricostruzioni, anzi lasciatemelo dire in termini proprio più generali, le costruzioni del nostro paese, riguarda un po' il tema delle opere pubbliche. Questo è sempre il tema un po' più delicato, perché andare a definire la capacità di spesa nell'ambito delle opere pubbliche, la correlazione col PNRR che fissa anche determinate tempistiche, sta in altre parti di questa emergenza un punto di riflessione importante. Con gli eventi che hanno creato dei dissesti, delle problematiche sul territorio, nelle more che si ricostituisca e che si ricostruisca, noi non possiamo non immaginare che altri eventi si possano riverificare. Io mi farò portavoce di quelle che sono le esigenze del territorio, dei presidenti, ma poi ovviamente anche presidenti interloquendo direttamente col governo, poi faremo una proposta che vada a migliorare tutte le filiere, la privata, la pubblica, la parte PNRR, la parte di dissesto, i piani.
E insomma, è sembrato più che altro un audit, una raccolta di problematiche rispetto ai territori. Vedremo poi da questo cosa sortirà in termini di risposte e interventi concreti. Dicevamo anche del bilancio, protagonista ieri in Palazzo Vecchio, casa, stadio e cultura, via libera al bilancio, no dalle opposizioni, dalle pagine interne di Repubblica, 172 milioni di euro sulla casa come misura simbolo, in particolare quei 20 milioni per la ristrutturazione delle case popolari. La sindaca Funaro porta in consiglio il bilancio di previsione slittato a inizio anno col comune, dunque in amministrazione straordinaria, dopo che a inizio dicembre Sinistra Progetto Comune aveva detto no a una deroga sui tempi previsti dal regolamento. Tra le misure, il raddoppio delle risorse sull'ambiente e poi più uno sulla cultura, più 750.000 euro sulla sicurezza. Funaro definisce il bilancio coraggioso. Sentiamo dunque le sue valutazioni raccolte ieri da Domenico Guarino proprio a margine della sua relazione in Consiglio Comunale.
Il messaggio che voglio dare ai cittadini è che noi andiamo a presentare un bilancio che tiene dentro tante risposte per i nostri cittadini, dove abbiamo messo i cittadini al centro, dove abbiamo messo insieme ai cittadini al centro anche l'attenzione a quelli che sono gli investimenti e lo sviluppo della città, a partire dalle risposte sui temi abitativi, sociali, sportivi, culturali, tante risorse aggiuntive sulla spesa corrente per andare a dare risposte ai cittadini. Ovviamente la casa, la sicurezza, le tematiche della mobilità e le tematiche ambientali hanno un'attenzione particolare in questo bilancio. La risposta che posso dare ai cittadini è che con questo bilancio noi andiamo a intervenire per rispondere a tutte quelle che sono le loro esigenze, che continueremo a lavorare non solo per mantenere questi livelli di spesa, ma per fare in modo che anche dagli altri livelli istituzionali, in particolar modo dal governo, ci arrivino quelle risorse che sono necessarie per andare a dare risposte. Non è un caso che noi abbiamo aumentato la spesa, ma il governo ha tagliato le risorse di parte corrente. Nella finanziaria sono confermati i tagli e su questo noi continueremo a tenere alta l'attenzione perché si possa tornare indietro. indietro rispetto a questa decisione. La misura simbolo è sicuramente quella sulla casa. Io invito a trovare un'amministrazione comunale che ha messo 20 milioni di euro per di risorse per ristrutturare le case popolari. Tra l'altro ricordo in mancanza di risorse per la ristrutturazione da parte del governo. Noi lo abbiamo fatto. 20 milioni di euro sulla ristrutturazione delle case popolari, 4 milioni di euro sul contributo affitto per i cittadini.
Alle 8 e 16 minuti dedichiamo un focus alle cantierizzazioni, ai progetti tranviari, interventi preliminari per quanto riguarda la realizzazione della sede tranviaria della linea Libertà-Bagno a Ripoli in piazza Cardinale Elia Dalla Costa a Firenze. Spiega Palazzo Vecchio, si tratta di interventi di rifacimento e modifica della segnaletica, interventi funzionali al nuovo assetto della circolazione della piazza già attivato. Inoltre, fino al 17 gennaio sono in corso le prove di trazione delle alberature in Viale Giovine Italia. Siamo consapevoli che nel momento in cui partiranno i cantieri per la tranvia per Bagno a Ripoli ci saranno disagi per i nostri cittadini e per questo chiediamo pazienza, lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, ma cerchiamo di fare il punto anche per quanto riguarda la variante al centro storico. Oggi giornata decisiva per il responso della commissione ministeriale sul preesercizio e particolari da Viola Giacalone.
A giorni la variante al centro storico che allaccerà la tranvia dai viali di circonvallazione a San Marco sarà operativa dopo anni di cantieri e imprevisti. Se tutto va bene, entro la fine del mese i fiorentini potranno finalmente salire a bordo della VAX. Sono finite le prove del preesercizio e, come sottolinea l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, negli ultimi giorni i mezzi di Sirio sono già circolati a pieno regime sui binari. Pare anche che turisti e persone si appostino puntualmente alle fermate credendo che il mezzo sia già regolarmente in funzione. Aspettiamo per martedì la risposta dell'ANSFISA, la commissione del ministero, dopodiché ci sarà solo il passaggio tecnico dell'ok della regione e la VAX potrà entrare regolarmente in servizio, spiega Giorgio, che nelle ultime due settimane ha chiesto il massimo sforzo agli uffici per risolvere il più possibile le problematiche di quella zona che rappresenta in un certo senso la spina dorsale del traffico fiorentino. Devo dire che il tavolo di lavoro sul quale ci siamo fortemente concentrati ha dato i suoi frutti. I semafori ora sono sincronizzati bene e negli ultimi giorni, tolto ovviamente l'incidente di giovedì scorso in Viale Rosselli, non vi sono registrate ulteriori criticità. Insomma, da settimana prossima ogni giorno potrebbe essere quello giusto per vedere la vaccinazione. Una volta operativa, gli operai si sposteranno sulla sponda sud della città per avviare la cantierizzazione della futura linea 321 Libertà Bagno a Ripoli.
E vedremo se quando verrà nei nostri studi per un focus, un confronto con gli ascoltatori, aggiornamenti sulle varie tematiche inerenti la mobilità a Firenze, vetrofanie e non solo, l'assessore Andrea Giorgio arriverà il 22 di gennaio negli studi di Controradio dalle 9, la tranvia variante al centro storico sarà già in funzione. Naturalmente seguiremo l'evoluzione della situazione, così come stiamo seguendo ormai da tempo quello che succede tra stalli, diciamo contrapposizioni, ma anche poca chiarezza, soprattutto denunciata dai cittadini. Forse sono arrivate delle risposte tecniche ed economiche in questi giorni. Ci riferiamo alla tranvia Piagge Campi Bisenzio, o comunque la cosiddetta T4.2. Noi salutiamo Valentina Donnini, responsabile portavoce del comitato spontaneo No Tranvia Via San Giusto Via Masaccio, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Perché parliamo di possibili risposte che sono arrivate, o comunque il quadro si è maggiormente definito? Perché nei giorni scorsi, subito dopo le festività, c'è stata una seduta importante, pubblica, congiunta, Commissione Ambiente e Affari Istituzionali a Campi Bisenzio, anche con l'intervento di ingegneri del Comune di Firenze, con la vostra partecipazione, così come la partecipazione del Comitato Piazza Aldo Moro. Che tipo di informazioni avete ottenuto e che elementi in più adesso si delineano rispetto alla tranvia per Campi Bisenzio?
Sì, allora, da quell'incontro è venuto fuori, ecco, senza ombra di smentita, il maggior costo della variante che dovrebbe passare da Via San Giusto a Via Masaccio, ed è un costo come minimo di 4 milioni in più rispetto al progetto originario, e sono 4 milioni minimo, ripeto, perché poi lavori pubblici, questo insomma ce l'hanno detto anche i tecnici, sicuramente insomma lieviteranno, e sono diciamo a carico del comune di Campi Bisenzio. Perché? Perché è stato il comune di Campi Bisenzio a chiedere questa variante rispetto a un progetto già approvato e già finanziato poi con i fondi PNRR. Quindi questo è un in più che poi probabilmente noi cittadini dovremmo pagare poi con le tasse. E faccio un esempio, cioè solo per spostare il fognone, il famoso fognone di Via San Giusto, solo quello costa 1 milione di euro, più tutti i sottoservizi. Cioè anche un'altra cosa è emersa che ha un costo e fa lievitare i costi per la variante, è il fatto che nella strettoia di Via San Giusto, non potendo mettere i pali per i cavi elettrici, dovranno essere comunque acquistati e fatti passare dei vagoni a batteria. Ecco, questo per spiegare un po' diciamo i punti più importanti per cui poi questa variante costerà di più al comune di Campi.
Ecco, quindi leggiamo anche dalle pagine interne oggi della Nazione: tranvia, la variante fa discutere, più espropri e costi troppo alti, il virgolettato proprio ripreso da voi, l'attacco dopo la commissione congiunta sta di fatto che la variante costa 4 milioni e questo a questo punto l'abbiamo inquadrato. Le preoccupazioni più evidenti sono anche questo aumento generalizzato dei costi, che peraltro non riguarda solamente la fase di progettazione ma anche di esercizio e di manutenzione. Dunque
esatto, la fase di esercizio e di manutenzione anche quella costa di più, perché comunque insomma rispetto al progetto originario ci sono curve di cui diciamo una molto stretta, e di conseguenza quelle richiedono una manutenzione costante con dei costi molto alti, e poi è comunque più lunga, è più lunga di 66 metri.
Donnini, vi si chiede di unirvi all'altro comitato, cioè quali sono gli elementi di armonia rispetto alla valutazione a fronte del progetto? Immagino entrambi i comitati non siano contrari tout court a una tranvia a Campi Bisenzio, però hanno visioni differenti. Ci potrebbe essere un punto di incontro? Come valutate questa sollecitazione?
Allora, la sollecitazione è stata fatta in una maniera abbastanza curiosa, perché siamo stati contattati durante le feste di Natale e non diciamo da membri della pubblica amministrazione, quindi è una cosa un po' diciamo poco chiara, ma siamo stati contattati per un arretramento in Piazza delle Nazioni Unite che è quello che comunque il sindaco sta dicendo ultimamente su tutti gli articoli. Quando tutti sanno, e c'è stato confermato poi martedì 7 gennaio, che l'arretramento in Piazza delle Nazioni Unite non si può fare. Non si può fare perché è stato approvato un progetto con i fondi PNRR per un tot di chilometri e un tot di fermate. Quindi ecco, diciamo, anche questa richiesta di collaborazione per un arretramento che si sa già che non può essere fatto, non capisco, cioè quantomeno noi non capiamo, ecco, dove si voglia andare a parare. È proprio veramente una cosa oscura.
Nel frattempo, se non sbaglio, 20 gennaio è la data di intervento, insomma, della commissione per quanto riguarda, commissione che però non ha una valutazione di tipo definitivo. Che cosa vi aspettate in quella data?
Ma allora, noi ci aspettiamo che la discussione possa in qualche maniera fare dei passi avanti, perché durante appunto l'incontro del 7 gennaio diciamo che i tecnici di Firenze, il RUP, in qualche maniera ci ha di nuovo confermato che per la scuola non ci sono criticità, hanno fatto, diciamo, le rilevazioni acustiche e lì veramente si sono resi conto che si può passare tranquillamente. E diciamo che per ora sul piatto non c'è niente, ma lui in qualche maniera dice si sarebbe dato disponibile a valutare un piccolo arretramento per, diciamo, in qualche modo salvaguardare la piazza. Quindi ecco, noi ci aspettiamo magari che si possa lavorare in questo senso, perché comunque non richiederebbe tempi aggiuntivi, diciamo il progetto c'è già, la parte più critica erano le scuole e quello in qualche maniera è già stato valutato che è fattibile. Quindi noi speriamo vivamente che si possa in qualche modo cambiare leggermente prospettiva, ecco. Speriamo che sia così.
Dicevamo 20 gennaio conferenza dei servizi della quale daremo conto. In ultima battuta, Valentina Donnini, comitato No Tranvia via San Giusto via Masaccio, c'è il rischio in tutto questo, in tutta questa mancanza di visione complessiva e in questa discordia generalizzata e soprattutto in questa mancanza di risposte, anche di informazioni adeguate, perché ancora insomma lo stesso Tagliaferri parla di un progetto definitivo che fino a primavera, insomma, sembra difficile possa arrivare. Non si rischia di vanificare la possibilità dell'ipotesi tranvia Campi Bisenzio? Questo voi lo temete?
Allora, noi speriamo che non succeda, cioè quello che in qualche maniera ci fa riflettere è che se dovesse andare, diciamo, in quella direzione lì, intanto sarebbe una perdita enorme per tutti e mi viene da dire, cioè per una promessa elettorale si rischia veramente di far saltare una cosa di fondamentale importanza, cioè mi domando, è stata una promessa elettorale e non, diciamo, uno stato di necessità? Quindi secondo me a un certo punto bisogna che prevalga il buonsenso, no? Uno dice ok, ho fatto una promessa elettorale, non ho valutato quando ho promesso quali sarebbero state le conseguenze, ora le conseguenze che sono sul piatto sono enormemente costose rispetto al progetto originario, ecco. Se davanti a una cosa del genere si preferisce far saltare il progetto, io direi che comunque da parte della pubblica amministrazione è una mossa accelerata, quantomeno.
E allora no? Sostanzialmente voi dite, in base all'evoluzione anche della situazione, anche dal punto di vista economico, un cambio di passo, una presa d'atto in altri contesti, non per quanto riguarda la tranvia, ma pensiamo al caso della Valle di Rimezzano e del progetto di ampliamento della scuola americana a Bagno a Ripoli, intendo, insomma, ci sono stati dei cambiamenti di strategia, lì però c'era stato un passaggio di testimoni di amministrazione, anche se dello stesso colore. In questo caso sarebbe lo stesso Tagliaferri che prima appunto si era impegnato su un fronte, adesso dovrebbe cambiare direzione, pare difficile, ma come diceva, siete fiduciosi, vediamo e soprattutto racconteremo quello che accadrà. Grazie a Valentina Donnini per essere stata con noi.
Grazie.
Sparare al cielo, che sia, con algoritmi e cose sfioriscono le rose in allegria, e tutto questo amore che cosa lo cantiamo a fare? Spogliami di tutte le certezze, gli anestetici, ormai non sento niente, quindi spogliami dei trucchi del cinismo, dei cosmetici, il quadro è deprimente, non è più il caso di far neticare, di usare dopo barba e l'ironia, di fare confusione tra l'etica e l'omone, tuttavia è meglio il nucleare dell'autofiction scritta male.
E 31 minuti, Popolare Network, di nuovo una buona giornata, le notizie. Il forum che raccoglie le famiglie degli ostaggi israeliani ha chiesto ai media e alla politica di evitare dichiarazioni che possano compromettere il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas su Gaza. Il negoziato ha raggiunto il suo ultimo stadio. Lo stesso Joe Biden ha detto che l'intesa è stata quasi raggiunta. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra le parti a Doha, in Qatar. L'accordo prevederebbe un meccanismo in tre fasi con il graduale scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, il progressivo ritiro israeliano dalla striscia, il parziale ritorno dei civili palestinesi nel nord di Gaza, una zona quasi completamente rasa al suolo in questi mesi.
È stato pubblicato questa mattina il rapporto dello Special Counsel, il giudice speciale che aveva incriminato Trump per il suo tentativo di rimanere alla Casa Bianca nonostante la sconfitta nelle elezioni del 2020. Il Dipartimento della Giustizia ha consegnato una parte del rapporto al Congresso e alcuni media americani ne hanno ottenuto una copia. Il documento dice che se non fosse stato eletto, quindi se il caso fosse andato avanti e non fosse stato bloccato dalla vittoria di Trump alle ultime elezioni, il neopresidente sarebbe stato sicuramente condannato. Il giudice è Jack Smith, che Trump ha subito definito uno squilibrato.
A Los Angeles si teme una forte ripresa del vento che potrebbe alimentare nuovamente gli incendi. Le agenzie di emergenza e i vigili del fuoco sono molto preoccupati per le prossime ore. Parlano di una possibile crescita esplosiva dei roghi tra oggi e domani per alcune zone della contea di Los Angeles. Sono 25 al momento le vittime accertate, ci sono ancora molti dispersi, il panorama di distruzione impressionante è stato stimato un ammontare di oltre 250 miliardi di danni.
La Corea del Nord ha lanciato una serie di missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone, lo ha fatto sapere la Corea del Sud dicendo di essere pronta a rispondere a qualsiasi altra provocazione. Anche il Giappone ha comunicato di aver attivato tutti i suoi sistemi di allerta. La scorsa settimana Pyongyang aveva sparato un missile ipersonico a medio raggio, definendolo un'arma assolutamente nuova. Non c'erano lanci simili dallo scorso novembre.
È morto Franco Piperno, uno dei più influenti esponenti della sinistra extraparlamentare alla fine degli anni 60, calabrese, docente universitario di fisica. È stato uno dei fondatori di Potere Operaio. Nel 1979, nel processo contro Autonomia Operaia, venne accusato di essere un fiancheggiatore del Partito Armato, si rifugiò in Francia, come molti altri, protetto dalla dottrina Mitterrand, prima di tornare nella sua Cosenza. Aveva 82 anni. Cielo sereno al nord e in gran parte del centro, ancora instabile invece al sud, con possibili piogge e nevicate. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ora bentrovati da Firenze Smart, buongiorno da Mauro Ciutini. Mezzi in lento movimento sulla Firenze Pisa-Livorno, siamo tra Scandicci e la Strassegna in direzione Livorno. E rimaniamo sulla Firenze Pisa-Livorno, il traffico è rallentato per il ripristino di un incidente tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, direzione Livorno. Traffico rallentato anche in A1 tra il Bivio A1-A11 e Firenze Improneta verso Roma. Ci spostiamo in A11, una coda anche qui per viabilità esterna che non riceve a Sesto Fiorentino in uscita da Firenze. Viabilità a Firenze via di San Leonardo, chiusa da via Belvedere a via Schiaparelli per lavori a un nuovo allaccio alla rete idrica, termine previsto il 24 gennaio. Ci fermiamo, a più tardi, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Riprendiamo la linea dall'acquario dagli studi di Controradio per la nostra newsline. Come annunciato, andiamo in esterna, andiamo all'ex caserma Lupi di Toscana per parlare del suo recupero con la partenza del piano intanto che riguarda le bonifiche e le demolizioni. Ci racconta tutto in diretta con i suoi ospiti, appunto dalla caserma Lupi di Toscana a Firenze. Raffaele Palumbo, a te la linea.
Sì, buongiorno Chiara, bentrovati. Siamo in diretta dal piazzale antistante, la ex Gonzaga, la caserma dei Lupi di Toscana. Ci sono 4 gradi, c'è un cielo veramente splendente, però nello stesso tempo fa freddo e noi dobbiamo essere sinceri, ci siamo rifugiati in macchina, in un punto che comunque è un punto di passaggio, perché tra l'altro riguarda una parte vivace di questa cerniera di cui parleremo. C'è l'ospedale di Torre Galle molto vicino, quindi ci sono delle persone che vengono a parcheggiare, però qui si respira aria di un cambiamento che è atteso da 20 anni. Paola Galgani, vice sindaca di Firenze, buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Saluto e ringrazio anche il vice sindaco di Scandicci, Iuna Casci Zadek, buongiorno Iuna.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, dicevamo, cambiamento atteso da tempo, qui c'è una generazione di ascoltatori che un po', diciamo, di non giovanissimi, che questo posto se lo ricordano quando qui c'erano i Lupi di Toscana, appunto. Poi è una storia militare che finisce, come accade per molte caserme a Firenze, di cui si discute spesso per gli usi più diversi in qualche modo. Raccontiamo qui che cosa sta per accadere. Paola Galgani.
Allora, intanto sta per accadere una cosa che penso sia importante per tutti, cioè una caserma, come sappiamo, è un luogo sostanzialmente chiuso, no? Frequentato, in questo caso abbandonata da anni, che tornerà ad essere patrimonio dei cittadini e delle cittadine di Firenze e, visto che ci troviamo al confine con il comune di Scandicci, anche di Scandicci in realtà. Quindi intanto torna ad essere un luogo aperto. La seconda caratteristica è che è stato fatto un percorso partecipativo per individuare quali funzioni, no, poteva avere questo luogo, e oggi siamo finalmente ai primi interventi necessari e propedeutici appunto alle scelte che questo percorso, diciamo, ha individuato come prioritarie.
Anche perché parliamo di un posto veramente ampio, cioè è un pezzettino di città importante.
È un pezzo di città molto ampio e quindi, ecco, diciamo così, è un altro rione, diciamo, a Firenze, no? I sottoquartieri sono i rioni, un altro rione che torna, diciamo, a vivere. Ecco, e questo, insomma, mi pare importante. Ci vorrà ancora del tempo, questo lo dico per chiarezza, no? Perché le aspettative ovviamente sono molto alte, ma ci vorrà ancora un po' di tempo, perché appunto gli interventi da fare a partire dalle bonifiche sono interventi, insomma, importanti.
C'è una questione altrettanto importante che riguarda come dire, la destinazione, l'approccio, la filosofia, perché naturalmente questi sono anche anni di grosse polemiche intorno alla questione degli student hotel, delle speculazioni, dei grandi fondi di investimenti immobiliari. Di questo parleremo tra poco. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il presidente del quartiere 4 di Firenze, Mirko Dormentoni, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Iuna Kashi-Zarek, questo è un punto importante anche perché per la città di Scandicci. Qui siamo nel comune di Firenze, così come per l'ospedale San Giovanni di Dio Torre Galli, che è comune di Firenze, però naturalmente è un punto di riferimento importantissimo per Scandicci, per la Stersigna, così anche questo rione, questo sottoquartiere.
Sì, è importante anche per noi tutto quello che sta succedendo nell'area di riqualificazione dei Lupi di Toscana, anche perché abbiamo una continuità territoriale praticamente. Chi non conosce Firenze e Scandicci non vedrebbe la differenza e la distinzione del confine che è tracciato dallo stradone dell'ospedale. Quindi noi siamo all'inizio di questa nuova legislatura, sia per il comune di Firenze sia per il comune di Scandicci, e già dall'inizio abbiamo avviato una serie di interlocuzioni col comune di Firenze proprio su tutte le partite, le opere che abbiamo nelle aree di confine, come Lupi di Toscana, come la parte del nuovo ingresso all'autostrada, la famosa rotonda del Bagnese e molto altro. E per noi è molto interessante questa area qui, sia per le funzioni che ci saranno all'interno del futuro del Lupi di Toscana, ma anche perché proprio dall'altra parte della strada abbiamo anche noi una grande area di riqualificazione. Sono circa 100.000 metri quadrati che si collegheranno in modo forte anche dal punto di vista del verde, con un parco importante che verrà anche dalla parte di Scandicci, su tutta una grande area di riqualificazione di San Giusto, dove ci saranno anche lì funzioni residenziali ma prevalentemente socio-sanitarie.
Questo è un pezzo del quartiere 4, Mirko Dormentoni, importante, distante dal cuore del quartiere 4, che sappiamo essere un altro, ma è un pezzo importante del quartiere.
Sì, siamo convinti che questo potrà essere un nuovo cuore del quartiere 4, ma in realtà della città metropolitana di Firenze, perché, come ci spiegava adesso bene Iuna, qui siamo, come dire, proprio al confine fra due comuni, ma in realtà siamo dentro una città, che è la città di Firenze, della Firenze Grande, di Firenze Scandicci, come la vogliamo chiamare, a due passi dalla tranvia, a due passi dal grande polo ospedaliero sociosanitario di Torre Galli. E quindi, come dire, è una grande sfida per fare un nuovo rione a misura delle persone, con la parte della sostenibilità ambientale che dovrà farla da padrona, e insomma, quindi qui la nostra vice sindaca Galgani ne sarà non solo garante ma anche testimone. E certo, questa è una trasformazione che dobbiamo vedere nel medio-lungo termine, non è qualcosa che potremo avere nei prossimi mesi, ecco, per essere molto, molto chiari, no? Però siamo convinti che questo possa essere davvero un nuovo rione. Vi ricordo che quando abbiamo fatto il percorso di partecipazione ormai diversi anni fa con i cittadini, con le associazioni del territorio, si concluse a Scandicci, voglio ricordarlo, non è che l'abbiamo fatto per conto nostro, diciamo, anche in quel caso ci siamo rapportati con la comunità scandicese e si concluse con l'ultima assemblea proprio al centro Rogers, e da lì vennero fuori una serie di indirizzi obiettivi, e per questo noi, come dire, continuiamo a essere convinti che questo possa essere davvero il rione post-Covid, che si chiamò nel percorso partecipativo Non case ma città 2.0, e i progettisti che hanno vinto il concorso di progettazione urbana internazionale hanno disegnato una specie di, non è che gliel'abbiamo detto noi, però forse si sono letti un po' le cose anche dei nostri documenti di indirizzo frutto della partecipazione, hanno disegnato una specie di viale dei bambini 2.0, perché l'asse centrale sarà un asse completamente pedonale e verde che assomiglia molto un po' a quel concetto del viale dei bambini dell'isolotto in a casa degli anni 50, e quindi insomma andiamo in quella direzione.
Non case ma città, Giorgio La Pira naturalmente ci viene in mente, e appunto la storia dell'isolotto, tra l'altro Paola Galgani anche assessore all'ambiente, certamente non è una cosa che vedremo domani, come ovvio che sia. L'importante è che si sia avviato un processo, che è un processo atteso. Cerchiamo di capire qui che cosa accadrà, perché la questione riguarda i giovani, la possibilità, il grande tema della casa, diciamo, della casa accessibile, della casa a prezzi accessibili, la questione degli studenti. In che direzione si andrà?
Si andrà esattamente in questa direzione, cioè nell'idea che sia un luogo in cui si fanno degli interventi che guardano alla sostenibilità da tutti i punti di vista, compreso la sostenibilità sociale. Sappiamo che questa è una delle sfide più importanti che hanno oggi tutte le amministrazioni, e quindi da una parte questo investimento importante che il Comune di Firenze fa su uno studentato pubblico. Insomma, devo dire che questa mi pare una scelta importante, no? Perché abbiamo visto a Firenze proliferare studentati con altre caratteristiche, e sappiamo bene che uno dei problemi che ha questa città, soprattutto per i giovani, ma non solo, ovviamente, in questo caso stiamo parlando degli studenti, sono appunto il costo degli affitti per poter studiare a Firenze. E quindi, insomma, ci sembra, ecco, una prima risposta parziale, sicuramente non esaustiva, no, di tutte le necessità che ci sono anche da parte della comunità studentesca, ma sicuramente che va, insomma, in una direzione che noi riteniamo essere un messaggio diverso, insomma, a questa città e agli studenti che frequentano in particolar modo la nostra università, insomma, e questo ci pare importante, insieme al tema del social housing, ovviamente, su cui appunto anche il percorso partecipativo ha insistito molto. E questa connessione che viene fatta, e attraverso quest'idea appunto di investimento sociale, e dall'altra una connessione appunto con il verde per sua natura appunto un elemento di connessione e di vivibilità, e insomma sappiamo bene che oggi anche questo è una scelta strategica, ecco, se vogliamo che le nostre comunità vivano e affrontino le sfide del cambiamento climatico, insomma, con le giuste scelte.
C'è un entusiasmo, secondo me, anche nello scrivere su una lavagna bianca, perché poi nulla nasce dal nulla, naturalmente, però rispetto alle questioni che riguardano il tema energetico, che per quello che riguarda le case è molto importante, il tema del verde urbano, il co-housing, il social housing, la presenza di studenti, la presenza di persone di ogni ordine grado, nel senso che giustamente sì, c'è un problema giovanile, cioè, ma mica c'è solo un problema giovanile, cioè, il problema della casa è un problema diffuso. Il tema degli anziani, che è un tema importantissimo nelle nostre città non giovanissime. C'è un po' questo entusiasmo di scrivere una storia nuova, cogliendo delle opportunità legate più al futuro che al presente. Oggi ogni innovazione, ogni parola che scriviamo oggi, tra 5 minuti sembra già superata per alcuni versi.
Sì, c'è grande entusiasmo, e c'è appunto questa idea che le scelte che facciamo oggi le dobbiamo fare appunto guardando a cosa, peraltro oggi abbiamo anche degli strumenti, no, di analisi e di conoscenza di quello che potrebbe accadere, no, in termini anche di cambiamento di composizione sociale, di cambiamento climatico, quindi questo, ecco, è uno degli interventi che guarda esattamente a questa sfida, che è una sfida dell'oggi, ma che costruisce la possibilità appunto di avere un domani che si misura appunto con i grandi cambiamenti demografici e con i grandi cambiamenti climatici. Quindi insisto sul dire che i nostri interventi saranno tutti interventi che guardano a questo tema della sostenibilità, ecco, intesa ovviamente in tutte le sue accezioni.
Cioè, ad esempio, la questione di una cascizzata è del nuovo pronto soccorso di Torre Galli, che è una cosa enorme, anche quella futuribile in qualche modo, perché immaginate in un modo veramente, veramente speciale. C'è la tranvia, c'è questo progetto che riguarda la ex Gonzaga. Questa cerniera rischia di diventare qualcosa di molto importante, una specie di piccolo motore, diciamo così, capace di connettere la città metropolitana.
Sì, penso sia un'area che in questo momento si sta davvero, è in una fase proprio di ripensamento, e quindi sia la parte dell'UPI di Toscana come quella di Scandicci, e dicevi te adesso la parte del pronto soccorso, saranno davvero un pezzo di questa grande Firenze nuova che ci accingiamo a costruire e a ripensare. E secondo me dobbiamo davvero mettere al centro quello che dicevamo in questo momento, quindi l'attenzione al tema dell'ambiente, del cambiamento climatico, quindi al ripensare la città, le città. Scandicci penso sia una delle poche città che ancora deve costruire il suo centro, no? Noi abbiamo costruito in primis l'infrastruttura della mobilità, la tranvia, ormai siamo adolescenti, abbiamo 14 anni poco più, e l'abbiamo costruita un po' nel nulla, no? in questi campi verdi, e quindi in continuità con quello che sta succedendo qui, ecco, noi abbiamo tutto questo sviluppo importante che ci sarà sull'asse della tranvia, che penso ricostruirà davvero un nuovo motore per tutta l'area metropolitana di Firenze, che si connette ovviamente con la tranvia e con le nuove linee che stiamo costruendo.
Il tema delle connessioni è un tema sempre importante nei nostri territori, perché ad esempio Scandicci ha Piazza Matteotti col Comune Vecchio, Piazza della Resistenza col Centro Rogers, con la tranvia e con il Comune Nuovo, alla Piazza del Mercato, Piazza Togliatti, quindi è policentrica, ma uno di Badia, se gli si chiede se di Scandicci, dice no, sono di Badia, per cui conosciamo la necessità di interconnettere, diciamo così, temi di grande identità, no? Mirko Tormentoni, da questo punto di vista.
Sì, sì, assolutamente. Io dico sempre, noi siamo un quartiere, ma siamo 13 rioni, e quindi questo sarà il 14esimo. Questo sarà il 14esimo rione. E
13?
13 rioni, sì, sì, io ne conto 13. Ora, se vuoi, faccio l'elenco. Pignone.
Martire qua.
Sì, sì, sì. Pignone, Monticelli, Legnaia, Soffiano, Ponte a Greve, San Bartolo a Centoia, Sollicciano, Mantignano, Ugnano, Argingrosso, Isolotto, e forse me ne sono lasciato qualcuno, e sarà il futuro rione degli Upi di Toscana, che dovrà essere connesso, e lo sarà, perché qui, come dicevamo, insomma, siamo nel cuore di connessioni, San Giusto, Torre Galli, Scandicci, Ponte a Greve, qua dietro la tranvia c'è, ci vorrà una permeabilità anzitutto per la mobilità sostenibile elementare, pedonale e ciclabile, e in questo modo si sta progettando questo pezzo di città qui alla caserma Lupi di Toscana, e ci vorrà un trasporto pubblico locale efficiente, perché dalla tranvia comunque a piedi in bicicletta si va, ma qualcuno ha bisogno anche magari dell'autobus, e poi appunto molto verde diffuso ovunque, perché il futuro è questo, insomma, sia della mobilità che della vita quotidiana dei cittadini, oggi sempre di più ha bisogno di essere vissuta negli spazi pubblici aperti, nel verde pubblico, quindi qui ci saranno orti sociali, ci saranno piccoli giardini, ci sarà un grande parco, e si interconnetterà con la parte che spiegava prima il vice sindaco di Scandicci del nuovo insediamento qui accanto a San Giusto, tramite un corridoio verde, per l'appunto. Quindi, insomma, è questa la direzione, assolutamente.
Raffaele, in conclusione di trasmissione, ringraziando e salutando i tuoi ospiti, e poi la suggestione sui rioni davvero ci porterà a raccontarli.
Assolutamente preparato.
Ma quando un primo colpo d'occhio concreto di una visione d'insieme che i cittadini, appunto, guardando l'ex Gonzaga, potranno avere di tutto quello che sarà?
Diamo un po' di tempistica in chiusura. Paola Galgani, vice sindaca di Firenze, si parte dal poligono di Tiro, se non sbaglio, sì, che è enorme.
Sì, si parte da lì, che sarà peraltro oggetto appunto anche di bonifiche, quindi insomma, lavori, ovviamente sono lavori importanti e vanno fatti correttamente, perché insomma questo è un elemento importante, quindi diciamo così, dovrebbe, i lavori in realtà non dureranno più di 2 mesi, chiaramente abbiamo bisogno di ditte specializzate, quindi insomma siamo ovviamente nella fase in cui si comincia, ecco, in queste, nelle prossime, nei prossimi mesi si comincia intanto con questa parte, e quindi insomma poi ci vorrà appunto un po' di tempo, però insomma abbiamo avviato, e peraltro abbiamo anche individuato le risorse, insomma ieri abbiamo approvato, il Comune di Firenze ha fatto una giornata molto lunga ieri in Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio, e insomma i lupi di Toscana sono oggetto, diciamo, di molte voci del bilancio, perché come sappiamo ovviamente insistono lavorazioni diverse e interventi diversi che riguardano peraltro direzioni diverse del comune, però è una scelta appunto che il Comune di Firenze, con questo rapporto con il Comune Scandicci, sta facendo con grande convinzione, e questo emerge appunto anche dalle risorse che ieri abbiamo.
Abbiamo 22 milioni di euro nel piano generale degli investimenti, approvato appunto ieri, come diceva Paola, e quindi si cominciano operazioni importanti, quelle che dicevano adesso, già ora nei primi mesi. Ricordiamoci che con l'urbanizzazione, con la viabilità, le fognature, insomma tutte le basi di questo pezzo di nuova città, arriverà uno studentato pubblico, questo è già tutto finanziato, e quindi nei prossimi 3 anni questa dovrebbe essere un'opera che andrà a realizzazione, e qui si comincia in questo modo, insomma si comincia pensando a prima di tutto bisogni pubblici, sociali per i giovani, e questo ci dà speranza. E poi ci abbiamo qui accanto, dietro invece, la palazzina di comando che resterà in piedi, che è la parte dell'archeologia industriale, dell'archeologia, insomma dell'architettura, che resterà più bella, su cui dobbiamo e vogliamo progettare funzioni pubbliche, funzioni sociali, educative, culturali, e questa sarà una cosa molto importante per noi.
Grazie a Paola Galgani, vice sindaca di Firenze, grazie a Mirko Lominatori, presidente del quartiere 4 di Firenze, a Luna Casci Zadek, che è il vice sindaco di Scandicci, grazie davvero per essere venuti qui. E buona giornata, la linea torna allo studio.
Grazie a Raffaele Palumbo, trasmissione integrale riascoltabile anche sui nostri canali social, sul nostro sito in podcast controradio.it. Un'ultima notizia di cronaca ci arriva dai vigili del fuoco, distaccamento di San Casciano e Figline, intervenuti ieri sera a Greve in Chianti in via Pio La Torre per un incendio di un appartamento. 3 persone che si trovavano all'interno sono state portate presso gli ospedali per i controlli di rito per i fumi della combustione. L'appartamento non è più fruibile per i danni del rogo e da fumo nei restanti vani. Questo cronaca che trovate aggiornata in tempo reale anche sui nostri canali social, e tra poco speciale su Controradio TV dedicato ad una mostra davvero imperdibile. Parliamo di Michelangelo e il potere, in corso, visibile fino alla fine di questo mese in Palazzo Vecchio. Ne parleremo con uno dei curatori e direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti. Rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live near Baba's dies. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Mercy, can't you stand?
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:09 e come anticipato ci siamo spostati negli studi per Controradio TV, uno speciale dedicato a Michelangelo e il potere, mostra in corso fino alla fine del mese a Palazzo Vecchio. Siamo qui e salutiamo Sergio Risaliti, direttore Museo Novecento di Firenze e curatore insieme a Cristina Cidini della mostra. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e buon anno.
Parleremo davvero di questa occasione imperdibile, non possiamo però, Risaliti, anche nella riflessione che faremo rispetto ad arte e potere, non fare un accenno e un ricordo anche a Oliviero Toscani, scomparso ieri e che aveva scelto la Toscana non solo per come casa d'adozione ma anche per la sua attività artistica.
Beh, una brutta e triste notizia. Oliviero Toscani è stato un grande artista perché ha trasportato la fotografia nel mondo dell'arte, inventando uno stile unico, proponendolo a livello internazionale, diventando un'icona del nostro tempo. Ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato a essere come dire, aperti, tolleranti, capaci di intendere il cambiamento anche delle istituzioni culturali, dei nostri comportamenti morali, delle nostre anche piccinerie, insomma, di cui purtroppo oggi vediamo ritornare in voga molto, molto dello spirito, diciamo, più negativo che possiamo concepire nel rapporto con l'altro, con gli altri. Con questi sempre accostamenti così provocatori, no? Fra i colori diversi, fra le personalità, le persone diverse, i modi di essere, di vivere, ha scardinato il buon costume e la morale, potremmo dire ancora borghese e conservatrice. È stato un grandissimo di cui ovviamente sentiremo la mancanza e nessuno può prendere il suo posto.
Nella riflessione che anche Toscani faceva, e non facendo una forzatura nel collegarlo a Michelangelo, l'arte come strumento che possa anche portare a un messaggio politico anche in equilibrio o come contrappeso rispetto alla politica, ci fa arrivare alla mostra Michelangelo e il potere, perché davvero non si parla solamente e non si può dire che Michelangelo si esaurisce nel suo patrimonio artistico rispetto alla bellezza, ma c'è una grande componente politica della sua arte.
Beh, innanzitutto si può dire che Michelangelo, essendo un artista universale, è anche senza tempo, cioè un artista attuale. E infatti la mostra vuole essere anche una mostra contemporanea, attuale, perché trattando il tema del rapporto dell'artista col potere si entra nel vivo dell'oggi, del presente, dove tra i poteri diversi, anche quelli, mettiamoci, quelli tecnologici, le nuove frontiere ad esempio dell'intelligenza artificiale, è chiaro che la capacità creativa e cognitiva umana viene messa fortemente in discussione e sottoposta a dei controlli, delle pressioni e delle limitazioni che oggi ancora non possiamo forse immaginare e non riusciamo ad immaginare. E l'artista ha il compito di essere sempre dissidente, di essere sempre all'opposto del potere forte, del potere dell'uomo solo al comando. È una voce libera e come tale ovviamente va a posizionarsi contro ogni forma di potere che limita la dignità umana, le libertà umane e soprattutto la libertà creativa. Ecco che Michelangelo è stato forse uno dei più grandi esempi in assoluto, fossa solo per il fatto che incontra nella sua vita, da quando è ragazzino a quando morirà, gli uomini più potenti di allora. Oggi non esiste un artista al mondo che può mettersi alla pari di Michelangelo, forse l'ultimo che ha avuto il coraggio di affrontare così frontalmente il potere e anche il terrore, diciamo, del potere, la faccia più brutta del potere e più devastante è stato Picasso, allorché in una visita dei nazisti nel suo studio videro Guernica e chiesero chi ha fatto questo e lui rispose: l'avete fatto voi. Cioè questo modo di affrontare il potere con orgoglio e senza paura, con un grande coraggio, il coraggio della libertà artistica, se lo possono permettere, se lo sono permesso solo i grandissimi.
Una grandissima capacità innovativa in termini di rapporto con la committenza.
Esatto. Michelangelo sapeva, diciamo, zigzagare, diciamo, dentro le pressioni del potere e difendeva sempre la sua autonomia di coscienza, la sua libertà di uomo, di artista rinascimentale. C'erano delle componenti che permettevano a lui di essere così franco, così diretto e a volte di dissimulare una sorta di accondiscendenza nei confronti del potere per arrivare all'obiettivo che era l'esecuzione delle sue opere magnifiche, che era l'orgoglio del fiorentino che lui manifestava continuamente, spesse volte con battute salaci, mordenti, era l'orgoglio del repubblicano, quindi una posizione politica fondata sui principi di libertà, di autonomia, in quelle travasava la sua libertà di artista in quella della libertà dell'uomo politico e della moralità, un'integerrima moralità e una fede dell'uomo cristiano fortissima. messa in crisi spesse volte dalle problematiche, dalle dubbi che nell'uomo sorgevano di fronte a tante crisi e a tanta devastazione che nei quei secoli, nel Cinquecento, stavano anche impegnando, accadendo nella Chiesa. E poi c'era la libertà dell'uomo che aveva appunto un credo superiore, e che c'è un episodio fra tutti quando Cosimo il Duca lo richiama insistentemente a Firenze e lui non cede alle lusinghe di Cosimo e a volte anche a qualcosa di più, a intimidazioni quasi da parte di Cosimo, risponde che lui era a servizio di Dio, che va a dire: guarda, davanti, sopra qualsiasi potere umano c'è un potere sommo che è quello di Dio. E poi c'era un altro potere che Michelangelo affronta alla fine soprattutto della sua vita, il potere della morte, che si trasformava in angoscia, in richiesta di una compassione, diciamo, da parte dell'Altissimo nei confronti dei suoi peccati e della sua piccolezza di uomo ma grandezza assoluta di artista.
Tutto questo come viene restituito attraverso la selezione che avete fatto di 50 opere, l'emblematica, il busto in marmo di Bruto rispetto alla riflessione sulla tirannia, e in tutto questo anche un segnale politico nell'organizzazione, una vasta rete che si è messa a disposizione con dei prestiti eccezionali.
Esatto, intanto la mostra curata insieme a Cristina Cidini, una delle più grandi storiche dell'arte, non solo fiorentina, ma al mondo, direi, ed è una mostra importante anche dal punto di vista politico e dell'attualità politica, perché si svolge dentro Palazzo Vecchio, dentro il luogo della magnificenza e dell'esaltazione del potere ultimo dei Medici, da Cosimo, dal Duca, soprattutto dal Duca Cosimo in poi. Ed è lì proprio che noi abbiamo voluto portare il busto di Bruto. Bruto riferito a tutta una vicenda molto intricata, complessa, che è la morte di Alessandro il Moro, ucciso da Lorenzaccio, il cugino Lorenzo de' Medici, che diventa un po' la figura di riferimento emblematica del partito antimedicio, soprattutto insediatosi a Roma dopo il crollo, la fine della Repubblica Fiorentina nell'assedio del 29-30. E Michelangelo viene chiesto, proprio commissionato, questo busto, e lui accetta, perché anche lui ormai vivono dei sentimenti fortemente antimedici, soprattutto dopo la caduta della Repubblica, appunto, e quel periodo di governo tirannico, violento, durissimo di Alessandro il Moro, che Michelangelo ma sopportava, non tollerava, fino al punto di andare definitivamente via da Firenze dopo la morte anche del padre e raggiungere Roma, dove resterà fino alla morte e tornerà a Firenze solo cadavere, portato a Firenze ad uso di mercanzia, dicono le cronache di allora, buttato in un carro come fosse un sacco di patate. Ma Cosimo voleva, il Duca Cosimo voleva a tutti i costi riportare questo astro luminoso della civiltà fiorentina nell'orizzonte del suo governo politico, che è un governo di assoluto dominio dell'uomo solo al comando.
E allora tutto questo, capite bene, che propone davvero una imperdibile occasione, ancora possibile, perché fino al 26 gennaio Palazzo Vecchio dedica a Michelangelo il potere spazi e una mostra che diventa davvero un'occasione per conoscere ulteriori aspetti e approfondire questo rapporto della libertà dell'arte e della superiorità dell'arte rispetto al potere. Ma vogliamo, con Sergio Risaliti, anche fare una riflessione in prospettiva sul 2025 rispetto a uno spazio che merita davvero attenzione dal punto di vista culturale in città. Parliamo del Museo Novecento. Che 2025 ci aspetta?
Beh, io tra poco dovremo annunciare tutto il programma del 25 con grandissimi progetti, sia al Museo Novecento, che come al solito noi facciamo fuori dalle mura dell'ex Leopoldine, e raggiungeremo quest'anno anche il Forte Belvedere con un grandissimo progetto di un artista svizzera. E poi prossimamente, proprio nei prossimi giorni, inauguriamo un bel progetto in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Firenze, in palestra, trasformiamo per un mese il museo in vera e propria palestra per i giovani artisti che si cementeranno nel confronto con il pubblico. Chiunque può venire al Museo Novecento, perché alle sale nel piano terreno potrà incontrare questi giornalmente questi giovani artisti e con loro dialogare, fare domande sulla la carriera dell'artista, significato dell'opera di quel giovane artista che propone quel giovane artista, cioè un tu per tu, un faccia a faccia con i giovani creatori che stanno iniziando la loro carriera, in modo da aiutare gli artisti a imparare a fare pratica di comunicazione, anche in questo caso artistica, per confrontarsi con il pubblico e il pubblico avvicinarsi alla nuova creatività nella persona fisica presente del giovane artista. Un progetto molto bello che speriamo di poter, lo iniziamo adesso, ma poter replicare spesso, sovente, con l'Accademia di Belle Arti di Firenze, che è una delle istituzioni storiche più importanti al mondo.
Oggi ci sarà proprio la conferenza stampa, entreremo nel dettaglio, vi racconteremo attraverso anche i nostri canali crossmediali di questa progettualità, come dicevamo, auspicabilmente da diffondere in una sorta anche di cifra stilistica del Museo Novecento, che ha questa triplice azione di agevolare l'artista nella sua espressione, agevolare il pubblico nella sua comprensione, mantenendo un'aderenza anche col territorio.
Esatto, perché il Museo Novecento è ormai un museo riconosciuto internazionalmente, ma fortemente radicato nella città di Firenze, e quest'anno cercheremo anche di affrontare un progetto con la città metropolitana. Ormai il museo non solo luogo di conservazione e valorizzazione di una collezione permanente importante, non solo luogo di progettazione di grandi mostre, abbiamo concluso da poco la grande mostra su Louis Bourgeois, la grandissima artista del nostro tempo, diciamo, e poi abbiamo una scuola di formazione in fondo, perché abbiamo aperto 5 appartamenti all'interno del museo, siamo l'unico caso probabilmente in Italia e tra i pochi nel mondo ad avere dei loft all'interno dell'edificio museale per residenze per giovani artisti. Così continuiamo anche in questo caso a collegare la storia dei primi del Novecento, quindi la storicizzazione anche storico-artistica, al confronto con l'arte vivente, l'arte che in questo momento sta affiorando, perché tutti noi abbiamo bisogno dello sguardo, delle intuizioni dell'artista giovane per capire qual è il presente, ma soprattutto quale futuro ci attende.
E allora, ringraziando Sergio Risaliti, direttore Museo Novecento, per essere con noi, curatore insieme a Cristina Cidini della mostra Michelangelo e il potere, vi ricordiamo fino al 26 gennaio in Palazzo Vecchio, vi ricordiamo anche che questa trasmissione è visibile e riascoltabile sui nostri canali crossmediali, rimanete su Controradio, tra poco, dopo una breve pausa, arriverà la conduzione musicale, Mirko Roppolo, e poi tutto quello che sarà con Benedetto Ferrara Ovest di Padalino, rimanete con noi, rimanete su Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Contro Radio.
Big City Beats. I'm in the phone with this one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it on the wall. I know she's there, but I just had a call. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just cook?
Le 9:31 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Partiamo ancora dal Medio Oriente, siamo in attesa di ulteriori sviluppi sull'accordo a Doha in Qatar. Ci sarà oggi un nuovo round di negoziati tra Israele e Hamas e dovrebbe essere quello decisivo per raggiungere